Tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout, siamo con Paolo Vignola, filosofo che studia soprattutto la contemporaneità e un certo tipo di disagio che si è mostrato, in special modo negli ultimi 2 anni, sintomi profondi di una certa maniera di stare al mondo all'interno della società automatica, che ha purtroppo evidenziato come il rapporto degli individui con l'essere al mondo oggi è sempre più compromesso, sia dalla tecnologia sia dalle nuove forme di governance. Ciao Paolo e benvenuto. Che cosa ci racconti di questa contemporaneità?
Ciao Francesca e ciao a tutti gli ascoltatori in qualche momento di questa conversazione. Beh, intanto mi sembra che diciamo, la diagnosi schematica che hai fatto mi sembra cogliere nel segno e soprattutto mi sembra diciamo, sottolineare un problema che è evidente. Un problema che è assolutamente evidente. C'è un disagio, è un disagio secondo me trasversale, nel senso che attraversa vari strati culturali, sociali, e è un disagio, diciamo, da cui non sono esenti gli intellettuali, i filosofi, i sociologi, gli antropologi, chi in qualche modo produce discorso oggi in Italia, ma anche altrove. Mi ha colpito anche l'espressione che tu hai usato di essere al mondo. Sappiamo che l'espressione di essere al mondo, l'esserci, ci rinvia a Martin Heidegger, autore molto lontano dalla nostra contemporaneità per tutta una serie di motivi che non sto qui a enucleare e a mettere in evidenza, ma come tutti i grandi autori, non so, forse non ha qualche cosa da dirci, ma noi forse abbiamo da dire qualche cosa a lui. Voglio dire che molto spesso i grandi pensatori, i grandi filosofi sono persone con le quali possiamo sempre mantenere un rapporto anche di dialogo, possiamo aggiornarli, possiamo sintomatologizzarli, possiamo diagnosticarli. E però la domanda è molto precisa, secondo me, nel senso che va a appunto scoperchiare diciamo, un vaso di Pandora che ha a che vedere con la vita di tutti quanti noi. All'inizio, appunto, ho detto che questo problema, questo disagio, è un disagio che attraversa tutti gli strati non solo sociali, ma appunto culturali, teorici. Ecco, e io direi che parliamo di sintomi. Io direi che diciamo, i 2 anni di pandemia e gli eventi recenti del conflitto bellico, dell'invasione da parte della Russia, dell'Ucraina, e tutte le cose che sappiamo, ci mostrano un ventaglio enorme di sintomi, no? E sintomi tanto dal punto di vista fisiologico, quanto da quello psichico, da quello psicofisiologico, dell'inconscio e via dicendo. E di fatto si sono prodotte tantissime sintomatologie da questo punto di vista. Sono 2 anni che la nostra testa, il nostro cervello, le nostre sinapsi stanno attentissimi a qualsiasi sintomo possa manifestarsi sulla nostra pelle, nel nostro corpo. Però quello che a me sembra essere mancata è una sintomatologia del pensiero critico in quanto tale. Cosa voglio dire? Voglio dire che se andiamo a vedere diciamo, della pandemia, tutti i grandi filosofi, intellettuali, personaggi della cultura si sono avventati, diciamo, sull'oggetto virus, sull'oggetto pandemia o sindemia, sull'oggetto sanità e via dicendo, no? E se andiamo a vedere, questi grandi autori, questi grandi pensatori, questi grandi filosofi non hanno fatto altro che riproporre concetti da loro coniati, sviluppati, elaborati, creati in momenti storici, in momenti di crisi precedenti. Quindi hanno semplicemente applicato concetti che provenivano da periodi appunto anteriori e questa cosa io la vedo come bizzarra, perlomeno, se non nevrotica, visto che già parliamo di sintomi. In che senso nevrotica? Beh, di fronte a un evento di portata planetaria, l'evento, uno degli autori che amo, Gilles Deleuze, diciamo che ha sempre mostrato come l'evento ha una carica esplosiva nei confronti della quotidianità, nei confronti della linearità della storia, nei confronti dei modi di vita e soprattutto nei confronti del pensiero. È l'evento che dovrebbe smuoverci a pensare, è l'evento che dovrebbe far sì che i concetti coniati in precedenza vengano fusi, e diceva Deleuze come si fondono vecchie armi per crearne di nuove. Ecco, e io e tanti altri abbiamo assistito a una forma nevrotica del pensiero critico. Si è comportato nevroticamente, cioè ripetendo questi concetti, ripetendoli senza nemmeno modificarli, di fronte a un evento che in realtà li disarma. Oppure il pensiero critico si è anche mosso, più che mosso, è rimasto immobile, ha preso, diciamo, delle posture catatoniche. E in che senso in questo caso? Beh, intanto io mi inserisco, diciamo, all'interno di chi ha subito catatonicamente l'evento della pandemia, perché si sono manifestate delle forme di afasia, ma anche di agrafia molto importanti. Io, ad esempio, per tutti i primi 6 mesi della pandemia, stando qua a Guayaquil con la mia compagna Sara Baranzoni e vivendo situazioni davvero drammatiche, io e lei siamo rimasti davvero letteralmente senza parole. Non sapevamo come incominciare un discorso critico di fronte a quello che stava succedendo, no? E quindi una afasia, ma soprattutto una agrafia. E per citare una filosofa, una pensatrice diciamo, del continente latinoamericano, cileno, Nellie Richard lo ha detto a chiare lettere, veramente, diciamo, scandaloso quasi il fatto che a prendere parola e a farla rimbalzare su tutte le riviste, i quotidiani, per tutto il mondo fossero sempre i soliti intellettuali bianchi, occidentali, maschi, eterosessuali, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, il discorso della pandemia è stato portato avanti attraverso cliché o attraverso mosse nevrotiche, e il pensiero critico, appunto, è rimasto in qualche modo incastrato in questa specie di nevrosi, no? Ma questo discorso, in realtà, chiaro, non è che sono qui per fare le pulci a filosofi e pensatori. Come ho detto prima, è qualcosa che attraversa trasversalmente tutto l'intero campo sociale, i vari strati della cultura, del pensiero. E allora un sintomo che sicuramente abbiamo provato tutti guardando la televisione, informandoci sui siti internet o attraverso le reti sociali, leggendo riviste e quotidiani, il sintomo maggiore, più evidente secondo me, è la polarizzazione del discorso. La polarizzazione del discorso, ma anche la polarizzazione della percezione e, riprendendo appunto l'espressione hegeliana che hai usato, la polarizzazione dell'essere al mondo, dello stare al mondo. Cioè è ritornato con una forza impressionante lo spettro, il fantasma del dualismo e dei dualismi, qualcosa che pensavamo a livello filosofico di esserci lasciati, diciamo, lasciati indietro. E invece tutto è diventato un 1-0, un bianco-nero, uno stare con, uno stare contro. E questa logica non è soltanto, non la vediamo in atto soltanto, non l'abbiamo vista in atto soltanto con la pandemia, è qualcosa che già si stava preparando negli anni precedenti e, diciamo, si rispecchia nel funzionamento delle reti sociali, si rispecchia nella dinamica e nello statuto stesso degli algoritmi, si rispecchia appunto su questa, diciamo, all'interno del mondo del digitale e ci dice sostanzialmente questo: forse non siamo ancora pronti per un pensiero davvero della differenza, per un pensiero davvero del molecolare e del divenire, perché di fronte al primo evento che dovrebbe sconvolgere e sconvolge, ha sconvolto le nostre posture, i nostri modi di vita, se di fronte a questo evento continuiamo a ripetere concetti vetusti o concetti utilizzati in altri campi e continuiamo a comportarci come ultra tifosi di una squadra piuttosto che dell'altra, ecco, allora forse abbiamo ancora parecchia strada da fare, no? Perché
Hai evidenziato
studiamo.
qualcosa di molto interessante, sia con la questione della polarizzazione, sia su come avvengono e come si dirigono le informazioni. Nel momento in cui avviene, c'è un evento che sconvolge quello che si pensa essere l'immaginario del mondo, ancora prima che quello che avviene realmente è proprio l'immagine del mondo. Quindi dopo decenni e gli ultimi anni ancora di più, di questa fotografia di un globo iperconnesso, di flussi, di movimento perenne, di una tecnologia che può tutto, che è quella che l'immaginario attraverso cui siamo arrivati alla pandemia, una volta che è stata tolta in buona parte nei paesi, soprattutto quelli più capitalizzati, la possibilità di esperire il mondo e di essere rinchiusi definitivamente attraverso forme che il mondo te lo fanno conoscere solo attraverso un filtro, che è un filtro molto sofisticato, quello delle piattaforme, della tecnologia, di alcuni media. Il mondo arriva a noi solo attraverso dei filtri e non attraverso l'esperienza diretta. Possiamo dire che questo è un andamento di lungo corso, ma che con questi eventi, in special modo il coronavirus del 2019, diciamo che è diventato una maniera per esperire quello che accade, non più attraverso un'esperienza più o meno diretta che già era compromessa, ma attraverso questo filtro che fa diventare i fatti del mondo definitivamente informazioni, rispetto a cui, come ti poni, non è più essere individui, non è più essere cittadini, non è più essere persone, come le tradizioni precedenti ci hanno in qualche modo portato, ma è invece essere utenti, e essere utenti all'interno delle varie piattaforme che ti forniscono un'informazione piuttosto che un'altra, e come dicevi tu, portano anche ad avere un pensiero duale, un pensiero fatto di polarizzazioni intorno a un unico discorso e non aiuta sicuramente a pensare diversamente. Come funziona un po' questo modo in cui questa governance utilizza le informazioni? Cosa siamo noi di fronte a questi sistemi che di fatto ci dicono dove andare, ci dicono cosa fare, ci dicono cosa pensare, perché filtrano cosa farci arrivare?
Sì, ecco, hai detto molte cose, hai aperto molte piste e proverò a rispondere alla domanda cercando a mia volta di coprire alcune di quelle piste o di aprirne altre. Beh, intanto chi siamo noi di fronte a questa governance? A me piace prendere un esempio, un personaggio dalla letteratura, in particolare da Jorge Luis Borges, il grandissimo scrittore argentino, scrittore soprattutto di racconti e spesso racconti brevi. Uno di questi racconti è Funes, lo dico in spagnolo perché non l'ho letto in italiano, Funes el Memorioso. Sarebbe Funes diciamo, un giovane che ricorda assolutamente tutto, assolutamente qualsiasi dettaglio della sua vita lo riesce a immagazzinare, a ricordare e mantenere il ricordo per sempre, ma qualsiasi piccola sfumatura di un oggetto nel corso di una giornata, ecco che passa al ricordo nella mente di Funes. Funes siamo noi? Beh, Funes sono i nostri profili utente. E il profilo utente chiaramente non è il profilo utente del nostro status di Facebook o di altre reti sociali o il nostro profilo di Google. Il profilo utente è qualcosa che noi non conosciamo, è un'enorme nuvola di dati che ci segue e che non dimentica assolutamente nulla. È una forma di memoria esteriorizzata, come direbbe Stigler, e la governance agisce, fondamentalmente agisce non su di noi in quanto tale, in quanto tali, ma su questi profili utenti. Sto parlando diciamo, di una prospettiva che è quella soprattutto di Antoinette Ruvroy e Thomas Behrens, quella che loro definiscono come governamentalità algoritmica, quindi un sistema, diciamo, di raccolta, estrazione, correlazione di dati attraverso tutti i dispositivi connessi e che ci connettono alla rete, e il fine di questa triplice azione, quindi raccolta, estrazione e correlazione di dati, è quello di modellare e anticipare di fatto i nostri comportamenti, no? Quindi noi ci ritroviamo all'interno di forme di governo, perché poi ve ne è una pluralità, gli stati le usano in un certo modo, le aziende in un altro, le piattaforme in un altro ancora, tutti comunque utilizzano i nostri dati, utilizzano questa memoria esteriorizzata che noi abbiamo lasciato in mano appunto agli algoritmi. E questo appunto è qualcosa, io credo, di piuttosto nuovo, che deve essere compreso nella sua profondità, ma c'è anche da dire qualcos'altro, che questi 2 anni di pandemia hanno svelato, secondo me, secondo altri, i limiti di questo concetto di governamentalità algoritmica. In che senso? Nel senso che Antoinette Ruvroy e Thomas Behrens, nel coniare e nel forgiare questo concetto, hanno voluto mostrare come in qualche modo non sia più importante, non vi sia più tanto interesse da parte dei dispositivi di potere e di questa governance a sviluppare soggettività. Di fatto quello che sembra interessare è semplicemente questo calcolo probabilistico sui dati. Della soggettività, in qualche modo, la soggettività non sembra più essere il centro dell'azione politica. Un poco come Deleuze diceva nel post-scriptum sulle società di controllo, cioè non siamo più in società disciplinari, ci stiamo muovendo verso società di controllo, dove non è più importante forgiare i soggetti, dove la disciplina non è più così al centro di tutto, ma ciò che diventa importante è la modulazione dei nostri desideri, delle nostre volontà, del nostro poter agire come individui e come corpi.
Ti
Diciamo,
interrompo un
questo è.
attimo, non per nulla, sono anni oramai che si parla, almeno 20 qui in Italia, ma in altri paesi anche di più, si parla di risorse umane, di capitale umano, per cui se l'umanità è ridotta a essere un fondo da cui prendere e estrarre valore, non è più importante neanche creare soggetti. Ma avere appunto un capitale umano significa avere una risorsa indistinta da cui tu prendi, sia nel mercato del lavoro reale, tra virgolette, sia in termini aggregati, ciò che ti serve in maniera anche scomposta. Possiamo dire come oggi un lavoratore può essere tante cose diverse, può fare tanti lavori diversi, quindi non è più, tra virgolette, l'operaio massa, ma può avere tante sfaccettature da vendere nel mercato del lavoro e quindi se stesso deve concepirsi come un'impresa, come un fondo, come un insieme di competenze e di capacità anche molto diversificate, non andando mai a costruire la vecchia idea di umanità, di presenza a se stessa, di ricerca di se stessi, ma deve essere quindi una specie di dispensario di caratteristiche da vendere nel mercato del lavoro, tu ci dici invece che questa cosa torna anche all'interno quindi di un progetto più ampio che va anche al virtuale.
Sì, ottima l'analisi e il riassunto di quello che è successo effettivamente negli ultimi 2 decenni. Io voglio dire appunto che negli ultimi 2 anni abbiamo assistito, cioè ci sono le condizioni di possibilità per poter vedere un po' questo fenomeno, a un ritorno del disciplinamento. Cioè siamo all'interno di una. Possiamo parlare di ipercontrollo, ma in un senso un po' diverso da come Stigler lo definisce. Per lui l'ipercontrollo è il controllo totalmente automatizzato che è quello che in qualche modo viviamo anche. Io però preferisco pensare l'ipercontrollo come una nuova articolazione del controllo deleuziano basato sulla modulazione, quindi sul lasciar esprimere i soggetti, sul lasciarli desiderare, sul lasciarli costruire diciamo, i propri orizzonti anche di attesa, e al tempo stesso modulandoli. Ecco, io vedo che con la pandemia quello che è successo è stato imprimere da parte di governi, aziende, multinazionali, piattaforme, imprimere una forma di ethos, quindi imprimere nuovamente, stampare nuove soggettività, nuove non nel senso positivo del termine, nel senso un ritorno a una soggettività in qualche modo forte degli individui, però forte in un modo, in un senso particolare, ovvero noi siamo stati chiamati per 2 anni a aderire a tutta una serie di cause o aderire a tutta una serie di problemi oppure opporci frontalmente. Di nuovo ritorna il discorso della polarizzazione. E ci sono due fenomeni fondamentali che accompagnano la governamentalità algoritmica. Uno è l'estrattivismo dei dati, il fenomeno di estrattivismo dei dati, il data mining, che chiaramente poi diciamo, si associa al dopamining, quindi l'estrattivismo degli affetti, l'estrattivismo dell'attenzione. E quindi da un lato tutta questa dimensione estrattivista sulla quale poi vorrei tornare, dall'altro lato quella che viene chiamata la captology, cioè la captology o captologia, sarebbe diciamo, la progettazione diciamo, di strumenti informatici altamente persuasivi che mirano al cambiamento comportamentale degli individui. Chi l'ha creata questa captology è Brian Jeffrey Fogg, che lavora a Stanford, consiste, diciamo, essenzialmente in una operazione pragmatica, in un'operazione di trasformazione dei nostri comportamenti in funzione di un problema. In questo caso il problema è stata la pandemia, è stato il contagio ed ecco che lo possiamo vedere, l'abbiamo potuto vedere a livello dei comunicati del governo e dei governi, a livello dei comunicati degli stessi scienziati, a livello di qualsiasi istituzione. Abbiamo potuto vedere come gli algoritmi abbiano creato delle trappole nelle quali chi ci cade, ovvero tutti quanti in qualche modo ci siamo caduti, incomincia chi ci cade e incomincia a sviluppare discorsi che si arrotolano su se stessi, sono discorsi totalmente circolari. È come stare in una echo chamber tutto il tempo, è come essere in un filtro bolla e parlare con se stessi o parlare solamente con le persone, diciamo, della nostra. Del nostro, della, diciamo, della nostra, del nostro orientamento politico, della nostra visione, del mondo e via dicendo. Ecco, qui abbiamo qualche cosa di assolutamente nuovo che è in atto oggi, perché quello che sta succedendo anche nella guerra, del presente tra Russia e Ucraina ha a che vedere con questa polarizzazione e come qualsiasi forma di discorso critico nei confronti della pandemia o della guerra sia stato e continua ad essere sistematicamente relegato in uno dei due poli, di un ordine del discorso che non abbiamo voluto, che ci viene impresso algoritmicamente. Su Repubblica oggi leggevo, e non voglio assolutamente affondare in discorsi di opinione o prendere punti di vista, diciamo, che hanno a che vedere con idee, politiche. Però, ad esempio, su Repubblica ho visto oggi, su Repubblica Online, un articolo che diceva che criticava la sinistra antagonista perché affermava non stare né con Putin né con la NATO. Ecco, l'aggettivo che il giornalista ha utilizzato per descrivere questo atteggiamento è niente poco di meno che terrapiattista. Cioè, chi decide di evitare una polarizzazione preconfezionata si ritrova molto spesso, diciamo, schiacciato o rinviato a uno degli scarti di questa polarizzazione. Cioè, è in questo modo che si cortocircuita totalmente il pensiero critico. Ed è in questo modo che si forgiano delle soggettività e delle menti docili. Foucault, quando parlava delle società disciplinari, diceva che l'obiettivo era forgiare corpi docili, nel senso che l'obiettivo era forgiare individui e corpi totalmente funzionali alla produzione capitalista. Ecco, oggi possiamo assistere a questo. possiamo assistere a un fenomeno di disciplinamento dei corpi, con tutte le misure di distanziamento sociale che conosciamo e via dicendo, ma anche delle menti. Le menti diventano docili, nel senso che diventano pronte per potersi, diciamo, allineare all'interno di quest'ordine del discorso dualista e totalmente polarizzato. Cioè, si sta creando questo tipo di docilità, che è qualcosa di assolutamente spaventoso perché ci riguarda, perché riguarda tutti quanti noi e perché in qualche modo siamo complici di questo. Perché se esiste questo fenomeno così forte a 360 gradi di estrattivismo dei dati, dell'attenzione e della dopamina, quindi degli affetti in qualche modo, è anche perché c'è molto auto-estrattivismo, c'è una pulsione a lasciare dati in rete, c'è una pulsione a estrarre dalle nostre vite concrete immagini, dati, fotografie, scrittura, tutto ciò in qualche modo lo autoestraiamo dall'immanenza delle nostre vite e lo poniamo, diciamo, come regalo che quotidianamente facciamo al capitale, una parte separata di noi, quello che Deleuze e Guattari chiamavano i individuali. Bene, siamo dei individuali e continuiamo a manifestarci di fronte alle istituzioni, al capitale, agli stati, come quel funes memorioso di cui parla Borges. Ecco qui tutta la mia memoria, tutta la memoria della mia giornata di oggi sulla rete, ve la regalo, ve la consegno. E in questo modo alimentiamo, alleniamo gli algoritmi affinché continuino in maniera ancora più perfetta a polarizzare i discorsi, a polarizzare la percezione, a polarizzare l'essere al mondo di cui tu parlavi all'inizio, al punto che il Dasein di Heidegger, no? E quindi l'esserci, più che essere gettato nel mondo, come Heidegger lo diceva, oggi è una boutade, ma in realtà sarebbe da studiare, è estratto dal mondo. Più che stare nel mondo, più che essere gettato nel mondo, il Dasein, l'esserci, quindi in qualche modo la soggettività, è estratta da questo mondo, no? Quindi da un lato questo fenomeno di estrattivismo e autoestrattivismo, dall'altro lato questo fenomeno di cattura dei discorsi, di cattura delle nostre esistenze. La captology è di fatto un sistema di cattura algoritmica, no? Quindi estrattivismo e cattura, in qualche modo ci fanno tornare a, forse non le società disciplinari nella loro purezza, ma a un mix di disciplina e controllo che è assolutamente, assolutamente inedito.
Ti faccio una piccola domanda che è anche una critica al tuo discorso, sicuramente molto valido su come oggi vengono utilizzati i dati, specialmente all'interno di sistemi trappola, che di fatto irretiscono, come dici tu, all'interno di una polarizzazione per cui la critica diventa l'osceno, diventa qualcosa che non è concepibile e quindi viene tutto quello che non rientra all'interno delle due polarizzazioni del discorso, ha una spiegazione molto spesso psicologica individuale, quindi il mostro, il malato, se pensiamo anche a, per esempio, come viene descritto Putin in maniera irrazionalistica, non più con delle questioni che sono determinate culturalmente dal punto di vista sociale, dal punto di vista politico rispetto all'andamento dei conflitti globali, ma viene rappresentato come mostro. Così anche un utente X, non solamente quindi i personaggi che rappresentano un potere come quello appunto del presidente russo. All'interno di questa polarizzazione di discorsi, la critica viene fatta, viene completamente evacuata e viene semplicemente esautorata, viene descritta come terrapiattista, come appunto dici. E quindi all'interno del mondo del virtuale ci sono sempre i discorsi che sono triti e ritriti attraverso questi sistemi attrattivi che hai ben descritto, che tendono a moltiplicarsi e di fatto elargire sempre e sempre le stesse parole, sempre lo stesso senso del discorso. Ma questo non crea più che una reale, se è vero che crea individui docili, e questo sicuramente è vero, non è forse anche un po' sovradimensionarlo? Cioè non si dovrebbe un po' cercare di riportarlo alla sua giusta dimensione? Per esempio, un altro personaggio che ha parlato a lungo dei sistemi didattici come vengono utilizzati all'interno di un libro che è stato molto di moda negli ultimi anni, è la Zuboff con il capitalismo della sorveglianza. Un libro che arriva naturalmente a dire che i sistemi didattici potrebbero prevedere anche i comportamenti e quindi influenzarli, cosa che io non escludo, ma mi sembra che ci sia una cosa che non viene considerata e che mi sembra che il tuo discorso all'inizio invece potesse essere una soluzione, cioè il fatto che ci sia una certa dissonanza nella popolazione, cioè che gli individui all'interno dei social, all'interno delle piattaforme, tendono a polarizzare i discorsi, a fare parte di questo grande meccanismo di cattura e di fatto replica delle sempre le stesse parole, ma mi sembra che nella vita reale ci sia come una differenza. È incredibile come se ci fossero quasi due personalità all'interno delle stesse persone, che magari sui social si esprimono in una certa maniera, replicando uno dei poli del discorso, ma poi nella vita reale magari hanno anche delle sfumature, come se ci fosse appunto questo iato tra la realtà di quello che si vive e come si applica nella realtà e come invece ci si esprime all'interno dei social network. Questo mi sembra che sia per me uno dei sintomi di disagio della civiltà che anche tu hai analizzato, cioè che ci sia una dissonanza tra quello che si esprime nel replicare il discorso all'interno degli spazi virtuali che oramai sono spazi pubblici e poi invece quello che si pensa realmente nella vita. E purtroppo questa cosa non è fatta con volontà di creare un doppio livello di discorsi, ma proprio perché non c'è più quell'unione consapevole tra come agisci nella pratica, quello che pensi nella quotidianità e quello che invece è la costruzione di discorsi all'interno delle piattaforme di scambio di opinione. E poi c'è un'altra cosa che aggiungo così in coda, ma che secondo me è quello che manca, e cioè la questione del fatto che viviamo all'interno di una società statica, all'interno di una società che quando vi è mobilitazione è perché la mobilitazione avviene dall'alto. La società viene continuamente mobilitata dall'alto, non c'è una mobilità dal basso se non molto residuale, per cui non ci sono forme di conflitto, proposte anche di come organizzarsi in maniera autonoma da quella che è la mobilitazione proposta dallo Stato, per cui non c'è un'elaborazione reale, non c'è qualcosa che viene generato all'interno dei discorsi. E dal momento in cui i discorsi sono sempre eterogenei, vengono sempre da qualcosa che è fuori, vengono sempre da qualcosa che viene portato, diventano sempre più distanti, diventano sempre più effimeri. E questa cosa mi sembra essere un sintomo della civiltà. Se all'interno delle potenzialità che gli individui hanno non c'è più quello di fare un discorso, perché non c'è più quello di praticare qualcosa che sia autonomo, mi sembra che si crei questo distacco totale che porta poi a semplicemente assorbire i discorsi che arrivano dall'esterno, in questo caso dagli algoritmi, da chi compare in televisione, da chi compare nei TG, da chi compare su YouTube, da chi compare e che ha il potere di farlo moltiplicandosi sempre di più nei milioni di schermi che tutti i giorni guardiamo. Non so se sono stata chiara.
Sì, assolutamente. Beh, innanzitutto la prima parte del tuo discorso, chiaro, vi è tutta una dimensione della vita che fortunatamente sfugge ancora ai social network, agli schermi, a quello che Naomi Klein ha chiamato appunto The Screen New Deal, quindi il nuovo patto degli schermi. Ed è vero che in molti casi questa polarizzazione in realtà sfuma. In realtà si assiste a pensieri meravigliosamente ibridi, a pensieri che finalmente appunto la fanno finita con la divaricazione, la polarizzazione, tra virgolette, ideologica, e si rimboccano le mani per capire che cosa sta succedendo e come in qualche modo agire o controeffettuare l'evento catastrofico, l'evento che viviamo. Però dico anche due cose. Uno, che in realtà purtroppo l'esperienza che ho
Sì,
avuto io
sicuramente, certo
tornando in
che.
Italia diverse volte durante la pandemia e parlando con amici, parenti, conoscenti, purtroppo l'esperienza che io ho avuto è stata lancinante da questo punto di vista. Cioè, io ho visto proprio persone, anche diciamo professori universitari, trattare gli altri attraverso questa logica polarizzante, questa logica dualista, e trattare l'altro come assolutamente una persona incapace di pensare, perché semplicemente perché aveva un punto di vista diverso. Oppure personalmente ho sentito persone che mi hanno attaccato senza nemmeno sapere il mio punto di vista, mi hanno attaccato per 10 minuti. Eravamo online, però non era una situazione di reti sociali, e poi semplicemente hanno abbandonato la riunione. Ma questi sono fenomeni di psicopatologia, chiaramente, però psicopatologia che serpeggia in tanti campi. Però chiaro, questo è il discorso che tu fai, è anche un po' il discorso che faceva ai tempi Antoinette Roux, cioè nel 2013, quando è uscita la governamentalità algoritmica, ovvero dobbiamo lavorare tutti quegli spazi che sono esenti, che per il momento riescono ancora a sfuggire dalla logica degli algoritmi e dell'accumulazione e estrazione di dati. Il mondo è là fuori, ecco bene, però il mondo è là fuori, e lì mi collego alla seconda parte del tuo discorso, quando tu dicevi siamo una società statica, nel senso che appunto le mobilitazioni vengono dall'alto, non vengono più dal basso. Sembra si avverte, diciamo, un po' questo tipo di mancanza, se vogliamo. E lì io penso due cose rispetto a quello che è successo negli ultimi 2 anni. Penso, ad esempio, alla sistematica criminalizzazione di tutto quello che si scosta anche solo di un pelo dai diktat e le parole d'ordine del governo, dei media, dei DPCR che si sono susseguiti uno dopo l'altro. Io credo che mai, ma non sono tanto anziano per poterlo dire, diciamo onestamente, però mettiamola così, a me sembra possibile pensare che siamo di fronte a un fenomeno inedito di criminalizzazione della vita quotidiana, cioè di criminalizzazione dello stare al mondo. Se vogliamo ritornare e usare, diciamo, per tutto il tempo l'espressione heideggeriana, secondo me ha a che vedere con questo, cioè persone, tutta una popolazione mondiale, ma pensiamo all'Italia, si è ritrovata ogni giorno, quotidianamente, a dover scegliere se fare qualcosa di illegale oppure no. Ecco, quella è una cosa piuttosto grande, che agisce a livello sintomatologico sui comportamenti e i pensieri di tutti. E pensiamo a come sono state criminalizzate le forme di dissenso, le forme di associazione per manifestare, qualcosa di assolutamente inedito da questo punto di vista, qualcosa di davvero. Dobbiamo riflettere molto, io credo, su come riconfigurare un pensiero critico e su come riconfigurare il dissenso. Perché ci siamo mangiati in 2 anni fette di libertà, fette di diritto conquistate nel corso di secoli, e questo, secondo me, è assolutamente tremendo. E cosa succede poi? E Ed ecco di nuovo che torna l'estrattivismo. In un mondo dove tutto quanto incomincia a essere più difficile, i rapporti sociali più difficili, i contatti diventano quasi impossibili. E ci viene offerto tutto questo mondo del digitale che sembra poter copiare perfettamente e riproporre perfettamente tutta la vita che invece si viveva in precedenza. La tentazione è grande di incominciare a farsi una vita in quello che stiamo chiamando metaverso. Ma che cos'è il metaverso se non il risultato di un estrattivismo a 360 gradi profondissimo che sta muovendo, diciamo, questa è la prima forma di prodotto totale dell'estrattivismo. Il metaverso è costituito da dati che tutti quanti noi, tutta l'umanità ha lasciato, è costituito da una memoria esteriorizzata che è diventata pubblica e una volta pubblica colonizzata, ed ecco che si ripropone un mondo fatto con i nostri dati. Quindi da un lato non possiamo più esprimere il dissenso come lo si manifestava, lo si esprimeva prima, perché veniamo criminalizzati in maniera brutale, e perché veniamo polarizzati in maniera altrettanto brutale. Continuiamo a estrarre dati, la nostra vita, chiaro che nella vita tutto è spurio, fortunatamente, ma sembra quasi che questa vita dove tutto è spurio incominci a ridursi sempre di più in funzione di altre forme di vita, chiamiamole vita, come il metaverso, dove tutta una serie di conflitti, tutta una serie di diciamo eterogeneità si appiana in nome di un quieto vivere, se vogliamo, in qualche senso.
Sì, la questione del metaverso è molto interessante anche perché, come dicevi tu, la mole di dati infiniti che sono stati inseriti all'interno del web, del primo web e del secondo web, sono diventati ora una specie di terreno di conquista anche, no? Perché stanno venendo privatizzati nel metaverso, quindi quelle vie di fuga che in tanti cercheranno nel virtuale in maniera sempre più massiccia perché la possibilità di agire e di essere nel mondo, tra virgolette, reale è praticamente preclusa. Il metaverso però è uno spazio che ha un costo e ha ancora altre regole, altre dinamiche che chissà che umanità creeranno nel futuro. Io spero di non vederla, se devo dire la verità. Va bene, Paolo, ti ringrazio un sacco per questa chiacchierata, è stata molto interessante e speriamo appunto dia qualche spunto per capire che cosa sta accadendo e per porsi dei nuovi problemi, come dicevi tu, cercare di riscoprire un po' di pensiero critico, che è quello che manca, quello che viene impedito sia coattamente, per quello che abbiamo visto, perché come dicevi giustamente tu, ci sono forme molto accanite, anche nei confronti di chi non aveva mai pensato di avere una potenza, diciamo così, criminogena. Si è trovato dall'oggi al domani con la pandemia, per esempio, a essere criminalizzato totalmente, a scegliere magari di fare qualcosa che non aveva mai pensato di fare, come violare una legge o un decreto. Per cui diciamo che la storia è ripartita anche per quanto riguarda le nuove forme di umanità, speriamo che se ne creino di migliori e che non ci si arrenda a questa docilità che invece la governamentalità dei dati sembra costruire.
Sì, guarda, grazie davvero per lo spazio, per questa chiacchierata. Sono molto contento di aver potuto condividere con te alcuni pensieri e di averti ascoltato e grazie anche a chi ascolterà questa conversazione. Credo che